Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo a Telapista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola, Stracchini, Cipolla, Pecorino, Mascalpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo, Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetti Primo e Spaghetti Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati da non esperti di calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì alle 18 ci trovate qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di calcio.
E finalmente è tornata la Serie A, sono tornate le nostre squadre del cuore, ma non solo. Dopo la parentesi nazionale agrodolce, diciamo così, definiamola così, e è tornato al campionato, risultati alquanto sconcertanti, alcuni perlomeno, e alcune big sono cadute, altre sono confermate, altre squadre stanno confermando l'ottimo campionato fatto, però dobbiamo anche citare, lo faremo durante la puntata, alcuni grandi big match di questo fine settimana, per esempio City-Liverpool, Bayern-Dortmund. Parliamo e daremo anche una nostra impressione in base al momento di adesso, anche per le prossime sfide che avranno le italiane in Europa. Settimana prossima si gioca, inizia la Champions, i quarti di finale di Champions, i quarti di finale di Europa League e anche di Conference con la Fiorentina. Partiamo dal campionato, Leo, e partiamo subito dalla prima partita che ha rinaugurato, diciamo, la Serie A dopo questa piccola pausa di due settimane, con l'Atalanta che si conferma in lotta per la Champions, vince 3-1 a Cremona.
Sì, un Atalanta che conferma le buone sensazioni che abbiamo visto nelle ultime settimane, grazie anche alla poca continuità delle altre concorrenti è riuscita a rientrare nella lotta per la Champions, no? Che avevamo detto le scorse settimane che sembrava un po' tagliata fuori, invece alla fine, data la poca continuità, è riuscita a rientrare in questa lotta, e non avendo le coppe può dire la sua, e a questo punto può veramente anche lei dire, può qualificarsi, secondo me, rientrata in piena lotta, assolutamente.
È rientrata anche perché è tornato al gol dopo molte, troppe giornate di stop, per come ci aveva abituato Lookman, acquisto che all'inizio era stato troppo sottovalutato, invece alla fine sta veramente facendo le fortune di questa Atalanta che, se si trova lì a meno due dalla zona Champions, molti meriti li ha questo giocatore, veniva dall'Inghilterra, non si avevano tutte queste aspettative, invece sta facendo veramente bene. Un Atalanta che però secondo me è stata veramente tanto incostante quest'anno, e non me l'aspettavo considerando, come l'anno scorso, l'assenza delle coppe europee, però quest'anno mi aspettavo quel qualcosa in più, anche perché a livello di rosa veramente sta dimostrando anche Højlund, giovane straordinario, diciamo una baby star che sta uscendo anche in nazionale, ha fatto numeri, sta facendo numeri veramente da gran giocatore. Vedremo se riusciranno a mantenerlo. Per un Atalanta che sembrava ormai, diciamo, la stagione stava molto complessa, no Leo? Dimmi tu che ne pensi, perché comunque all'inizio sembrava proprio destinata alla Champions, poi destinata a non esserci, adesso sembra tornata, sarà un ultimo sprint di questi due mesi dove, diciamo, squadre come Inter, Roma, Milan, che ancora hanno le coppe e sono lì a lottarsi la zona Champions, l'Atalanta che non le ha ne può approfittare, ne deve approfittare, perché per esempio anche un Inter, come tra l'altro la Juve a livello di incontri, adesso giocherà ogni tre giorni fino a fine mese. L'Atalanta ne può approfittare, diciamo la vittoria con la Cremonese secondo me è già un ottimo inizio per la rincorsa Champions, che poi rincorsa non è perché sono lì a meno due, Leo. E tu, secondo te, no? Effettivamente non arrivare in una competizione europea ormai no, perché comunque secondo me ci arriveranno, però in Champions in questo momento così potrebbe essere una delusione, non tanto per Atalanta quanto per Gasperini.
No, delusione direi di no, perché ci sono squadre come hanno un valore differente rispetto all'Atalanta, per rosa, per monte ingaggi, per tanti aspetti, quindi no, non sarebbe un fallimento, però è lì lotta. Gasperini all'inizio dell'anno ha provato a cambiare anche la mentalità dell'Atalanta, no? Ha giocato sempre un certo tipo di calcio offensivo, che per certi versi è stato, fra virgolette, copiato anche in Europa da qualcuno, no? e cercando invece quest'anno di giocare in una maniera differente, come dicevo, un po' più accorto, un po' più chiuso. Poi ha cambiato di nuovo modo di giocare ed è tornata ad essere l'Atalanta che conoscevamo.
Esatto, più che cambiato, ritorno al futuro, esatto. Diciamo così.
E, quindi mi aspetto che possa dire la sua, e soprattutto il fatto di non giocare adesso ogni settimana due partite può veramente cambiare il corso degli eventi, perché il calendario ci dice adesso che avrà il Bologna, poi mi sembra la Roma, insomma le prossime settimane, le prossime due partite o Bologna e Roma ci diranno molto, secondo me sono decisive per capire se veramente può arrivare in Champions o meno, e non hanno la pressione, però è questa la differenza, mentre secondo me la Roma, l'Inter, il Milan, la Juve stessa hanno una pressione perché, come ti dicevo, il monte ingaggi, la rosa, questioni economiche sono obbligate, l'Atalanta no, non è obbligata, e quindi questo secondo me può cambiare sicuramente.
Può cambiare anche perché troverà due squadre di sicuro non semplici, perché parliamo del Bologna che, ribadiamo ulteriormente, sta facendo un ottimo campionato, è ottava a pari punti con la Fiorentina che si è ripresa, ma della Fiorentina ne parleremo tra pochissimo, e soprattutto avrà appunto il Bologna e poi la Roma che verrà comunque dopo aver giocato, cioè praticamente arriva Atalanta-Roma o Roma-Atalanta? Roma-Atalanta-Roma, perché l'andata infatti aveva vinto 1-0 con gol di Scalvini, partita che la Roma non è riuscita a buttare dentro neanche,
sì,
con le mani.
La Roma, esatto. Perso.
Stranamente, no, scherzo. E appunto l'Atalanta arriva dopo che la Roma avrà praticamente quattro partite, tre partite di fila ogni tre giorni, quindi potrebbe fare il colpo in casa, magari superarla in classifica, anche perché se l'Atalanta vince le prossime due, la Roma perde con l'Atalanta, magari vince la prossima, l'Atalanta va più punti della Roma e questo potrebbe essere decisivo. E Roma, Roma, sì. Roma, ci agganciamo a questa Roma?
Sì.
E parliamo, me ne parli te dell'ultima partita di campionato, dominata contro la Samp, finisce 3-0, forse si è visto il vero Wijnaldum, finalmente?
Beh, partiamo da un presupposto, la Roma veniva da tre sconfitte nelle ultime quattro partite in Serie A, e quindi aveva bisogno di una vittoria per riprendersi, e sì, abbiamo visto secondo me il vero Wijnaldum, da un punto di vista secondo me di quella concretezza che mancava, un giocatore di inserimento, io questo voglio vedere da Wijnaldum, e si è visto, poi certamente l'avversario non sarà eccezionale, l'ultima in classifica, tutto quello che vogliamo, ma Wijnaldum serve
penultima.
A questo, penultima, Wijnaldum serve appunto a questo, è un giocatore di inserimento, un po' un Frattesi, no? La Roma aveva cercato Frattesi pure quest'estate, è simile secondo me, perché tu nel rosa hai Matic, Cristante, Bove, sono tutti giocatori troppo simili, Wijnaldum è l'unico che ha queste caratteristiche di inserimento appunto. Una partita non semplice in realtà, perché fino all'espulsione di Murillo la partita era in grande equilibrio. La Samp stava giocando molto bene, accorta, chiusa, ordinata, e l'espulsione ha cambiato tutto, quindi una vittoria che dà morale, la Roma aggancia l'Inter, fondamentale, e se la giocherà fino alla fine, ho questa sensazione, anche se bisogna dire il calendario a Roma è tosto,
però da ricordare anche che sulla panchina c'è un certo José Mourinho che sa gestire, l'ha fatto benissimo l'anno scorso, questi finali di stagione anche magari a multicompetizione, no?
Sì.
L'anno scorso l'abbiamo visto, cioè paradossalmente il fine anno della Roma è stata secondo me la migliore Roma dell'anno scorso, in più ha anche vinto un trofeo, diciamo per un errore arbitrale gravissimo quale quello verificato in Spezia-Lazio, la Roma sarebbe arrivata quinta,
sì, che poi cambia poco perché
che non
quinto
cambia nulla,
posto.
Però ti fa capire che comunque mi ricordo c'era un momento l'anno scorso che la Roma veramente rischiasse tanto anche per il settimo sesto posto,
c'è stato io penso che la stagione della Roma lo
Venezia
scorso anno
Roma
sia cambiata
3-2.
No, aspetta, è cambiata nel momento in cui la Roma perde 4-3 con la Juventus, lì era il tracollo, cioè io ho pensato adesso la stagione è finita, cioè è finito tutto, sembrava veramente il momento classico della Roma in cui crolla, invece là infatti a differenza la fa Mourinho rispetto ad altri allenatori, si è ripreso, vinto la Conference, ha capito Mourinho intelligentemente che la Roma doveva provare a vincerla quella competizione, perché nel campionato tanto in Champions non potevi arrivare, e da lì è cambiato, è come se la Roma nei momenti difficili, ho questa sensazione, riuscisse ad esaltarsi, poi il momento difficile aiuta la Roma, ogni tanto ha bisogno di una sorta di schiaffo metaforico per riprendersi.
E adesso a proposito di Roma, avrà un po' di incontri come detto te comunque difficili, non avrà partite semplici perché
Torino,
Udinese,
Atalanta, Bologna,
Milan,
sì, e Inter.
Eh sì.
In casa. Insomma, quello è il mese decisivo, secondo me.
Aprile, che è un mese decisivo in realtà per tantissime squadre. Stiamo vedendo, per esempio, a me viene anche in mente la Juventus, che avrà anche diversi incontri complessi in campionato. Però ci voglio tornare, la Juve ci arriviamo tra poco. Perché della Roma, dato che ci siamo, parliamo anche appunto del momento europeo, delle nostre previsioni, di quello che ci aspettiamo, di come arriva questa Roma, no? Contro un Feyenoord che, come abbiamo anche oggi parlando tra di noi, intanto in Eredivisie sta volando, è a più 8
sull'Ajax,
dall'Ajax,
sì. Non è scontato,
sì. No, assolutamente no, è avviata probabilmente, o comunque insomma un buonissimo vantaggio di praticamente 3 partite, 2 partite e 3 quarti su.
Sì, la vittoria e il titolo mi sembra piuttosto scontata, dai.
Sta lì vicino e si può concentrare, ecco, diciamo, in un campionato così mi ricorda un po' il Napoli quest'anno, che adesso si può forse più concentrare,
certo,
sull'Europa League.
E questo è il vantaggio che avrà il Feyenoord rispetto alla Roma, perché
e in più, scusami Leo, sì, poi ti faccio venire, secondo me avrà anche il dente tanto avvelenato.
Sì, anche questo, perché ancora non gli è passata la sconfitta in finale, come è giusto che sia, perché quando uno perde una finale è normale, no, fra virgolette, rosicare che hai perso. Hanno un grande vantaggio, quindi è una situazione simile al Napoli, no? Noi spesso diciamo il Napoli è avvantaggiato in Champions perché ha praticamente vinto lo scudetto. La stessa cosa vale secondo me per il Feyenoord. Avranno il dente avvelenato, però per valori assoluti la Roma è più forte. Quindi se la Roma fa la Roma, quella in versione europea, secondo me giocherà la semifinale. Però insomma la palla è rotonda, quindi vediamo.
Sì sì, questo sì, esatto. Poi lì ci sarei voluto arrivare, certo. Mi ha anticipato. Ok, il Feyenoord, ecco, è tutto, però insomma, secondo me anche il fatto alla Roma di essere consapevole, cioè mi correggo, la Roma con Mourinho, secondo me il fatto di arrivare consapevole di essere più forte dell'avversaria può essere un vantaggio, perché non va mai sottovalutato nessuno, però la Roma per storia è una squadra che la pressione non è che la gestisca bene, ma con Mourinho invece ha dimostrato anche l'anno scorso che in Conference tutti, ma che è una coppetta, quella dei settimi, e sono tutte scarse, se non vince, alla fine infatti ha vinto. Sì, secondo me con Mourinho, se veramente fa capire anche che, come abbiamo anche detto qualche puntata fa, veramente la parte del tabellone in cui è la Roma può essere veramente favorevole anche per arrivare in una finale, perché effettivamente passando poi ci sarebbe una tra Leverkusen o
San Giroa,
quindi insomma anche Leverkusen sta facendo molto male in Bundes, la Roma ci deve, ci può credere, e secondo me passare in semifinale veramente può aprire le porte, e quasi, non lo so, io questa stagione la sto rivivendo un po' come quella dell'anno scorso per la Roma. Tu da tifoso della Roma magari mi puoi anche confermare.
Beh, le sensazioni sono queste, però a Roma quando uno inizia a avere quelle sensazioni e già si sente pronto, che ha vinto, che siamo in finale, succede poi veramente il caos completamente. Però c'è quell'uomo in panchina che è bravo a gestire secondo me le pressioni, sa come si fa, come si vince, quindi quello che mi fa insomma pensare che la Roma possa veramente arrivare in fondo è sicuramente Mourinho. Vogliamo metterci i valori assoluti, come abbiamo detto poco fa, delle rose, sì, anche questo. Però per esempio adesso tu, prima della trasferta in Olanda, domenica c'è Torino-Roma, loro come abbiamo detto hanno 8 punti di vantaggio, quindi arrivi lì con una partita prima difficile, quindi è questa la differenza che secondo me potrebbe veramente cambiare le sorti. Anche detto ciò, scusami, preferisco affrontare in caso in semifinale il Bayer Leverkusen, perché insomma con l'Union Saint-Gilloise, vista la storia della Roma, siamo capaci di farli diventare il Barcellona, quindi esatto. Se dovessimo arrivare in semifinale, meglio il Leverkusen, insomma. E usciamo con le,
come diremmo a Roma, detto, secondo me c'è più rischio di sbracasse. È
ma
quello
sì,
il rischio.
Sì, certo, ma infatti è questo. Uno arriva in semifinale, magari con l'Union Saint-Gilloise, siamo già in finale. È così.
Sì, che poi mi ricorda, esatto, un'eventuale situazione quasi Liverpool-Roma semifinale di Champions del 2018, sì. In cui mi ricordo già sui social inglesi più che altro giravano già, vabbè, Liverpool già in finale, quello è vero, all'andata
sono andato in finale, però
sì però all'andata ok tutto, ma al ritorno finisce 4-2 per la Roma e c'erano 2 rigori grossi quanto una casa per la Roma. Liverpool che non è che ha proprio passeggiato all'andata, magari sì, però al ritorno veramente ha rischiato, quindi ripeto, anche lì il rischio è vero, è quello, però secondo me con quell'uomo in panchina, anche con un Union Saint-Gilloise, riuscirebbe a calmare gli animi e far capire che bisogna giocarsela, l'ha dimostrato l'anno scorso in Conference, e secondo me veramente io, che non tifo Roma, però veramente vedo la Roma cioè di sicuro come una potenziale finalista, perché da quel lato perlomeno con Mourinho in panchina, perché senza sarebbe un'altra cosa, con Mourinho in panchina, con Matic che vorrei dire sta facendo una stagione straordinaria, con Paolo Dybala che sta più o meno al top, una volta sì, una volta no. Veramente la Roma da quel lato di sicuro è la più forte, perlomeno sulla carta, e vedremo come gestirà la pressione. Ovviamente tu non farei previsioni, perché
no,
figuriamoci,
mai nella vita.
E allora andiamo avanti?
Sì, possiamo andare.
Vogliamo andare avanti? Saltelliamo? Andiamo in Champions? Andiamo con una che va in Champions?
Sì.
Con una che ha perso, una che ha stravinto?
Perso, dai.
Dai,
andiamo in ordine.
Te la faccio dire a te.
Inter-Fiorentina? Va bene.
0-1?
Allora, 0-1. La decide Bonaventura, decima sconfitta stagionale per l'Inter, che sta, io lo dico, a settimane facendo un campionato,
partite,
facendo un campionato disastroso per i valori assoluti. L'Inter sta facendo una stagione disastrosa, ed è paradossale perché poi nelle coppe in realtà sta facendo molto bene. Quante volte abbiamo detto Inzaghi è un uomo da coppa? Infatti è un uomo da coppa, perché semifinale di Coppa Italia, semifinale, no, anzi quarti, scusate, di Champions. Campionato però è veramente brutto, 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 non c'è niente da fare, è così. Tanti problemi, sicuramente uno di questi lo abbiamo detto, è Inzaghi che non sa gestire la rosa. Però l'Inter ha fatto un mercato, secondo me, sbagliato. Una rosa vecchia. Basti pensare, è arrivato Lukaku. Questa cosa, idea romantica, riprendiamo Lukaku e ci aveva fatto vincere lo scudetto. Lukaku è imbarazzante oggi. Acerbi, 34 anni, buon giocatore, ma sempre 34 anni. L'Inter è una squadra vecchia. Perché quando tu non hai le idee, secondo me, dal punto di vista dello scouting, del mercato, succede questo. Giocatori a parametro zero, che hanno 33 anni, 34 anni, poi puoi anche essere bravo. Per esempio a Roma prende Matic, che a 34 anni è un signor giocatore, però non ti dice sempre bene poi. Quindi anche questo è il problema, dare tutte le colpe a Inzaghi oggi è troppo semplice. L'Inter deve ricostruire la rosa. Anche molti giocatori l'anno scorso hanno fatto bene, Barella per esempio, quest'anno sta facendo male. La stessa, insomma, difesa, poi c'è la situazione legata a Skriniar, insomma, Andanovic, un casino.
E infatti mi volevo proprio collegare a questa cosa, che poi la vera, diciamo, la vera forza che è mancata post Conte è stata proprio la difesa, sì, che nell'anno di Conte era invalicabile, era la migliore della Serie A. E tu questa stagione l'Inter si è presentata con Skriniar che non rinnova e che già si sapeva sarebbe andato a Parigi, ci doveva andare adesso, in realtà ha già firmato, fatto tutto e andrà a Parigi a lui, insomma, con l'apertura della nuova sessione di calciomercato. De Frey, che nell'ultima stagione è veramente l'ombra di se stesso, quest'anno, a proposito di Romano, peggio me sento. Bastoni, che anche io anche in Bastoni ho visto un pochino un'involuzione, forse, non lo so.
Ma sì, è una questione proprio anche
è proprio
mentale,
di squadra. Esatto. Cioè, anche lo stesso Barella, che noi post europeo, mi ricordo, abbiamo, come direbbe qualcuno, glorificato, giustamente, perché veramente dopo l'anno dello scudetto, dopo un europeo, era veramente un signor centrocampista, non che non lo sia. Però anche quest'anno gli manca quel non so che. Cioè, io nelle partite che vedo dell'Inter molto spesso lo vedo più lamentarsi. Che poi, ripeto, parliamo di un giocatore che a me piace tantissimo e che ha valori assoluti, è un grandissimo giocatore.
Sì, sì, ma noi valutiamo la stagione.
Sì, sì, quest'anno io, per esempio, Juve Inter, Inter Juve, quel che è, lo vedo più lamentarsi che magari fare giocate veramente utili. Anche Brozovic non lo so.
Brozovic all'improvviso non è più titolare lì. Ieri sera già, però non è più un titolare,
sì, è vero,
fisso.
Ha avuto qualche infortunio, sì, però sì, anche poi quando gioca non è più così decisivo. A proposito, poi dopo ne parliamo di Coppa Italia. Ieri c'è stata l'andata della semifinale tra Juventus Inter. C'è stata un'occasionissima che Brozovic praticamente ha tirato, che aveva quasi
curva, l'ha mandata, era...
No,
non era quello.
L'ha tirata praticamente addosso a Perin, che aveva tutta la porta. Anche lì, sì, forse 2-3 anni fa non avrebbe sbagliato. Non lo so, io ho visto proprio un'involuzione della rosa in generale.
Non c'è fiducia, secondo me, intorno all'Inter.
Esatto.
Viene percepito dai giocatori, dai tifosi,
dalla società.
Ci sono anche quelle stagioni lì. Poi attenzione, perché se l'Inter riesce in caso a arrivare in finale di Champions e vince la Coppa Italia, cambia tutto,
sì,
quindi
sì, anche,
noi stiamo valutando
anche
oggi
semifinale di Champions,
certo,
Coppa,
certo,
Italia, cioè, insomma, comunque parliamo sempre dell'Inter.
Però
che,
il destino
di
Inzaghi,
detto,
credo sia segnato, secondo me,
ripeto,
per la prossima stagione.
Guarda, l'hai detto prima te, Inzaghi è comunque un uomo da coppe, sì, e secondo me comunque finire la stagione, magari che vince la Coppa Italia, arriva in semifinale di Champions e magari riesce comunque a arrivare quarto, anche io mi verrebbe anche a dire, come fai a sondare un allenatore così? Che veramente forse per la rosa che hai fatto praticamente quasi il massimo in campionato, no, ed è una delusione. Però arrivare comunque magari in semifinale di Champions League, che non ci arrivavi da, vabbè, 210 e passa anni, magari vinci la Coppa Italia, di sicuro, ecco, veramente è clamoroso secondo me come in questo mese può veramente decidersi per esempio la stagione di un allenatore. che magari passa in tutte e due le competizioni, è in finale di Coppa Italia e in semifinale di Champions. Però magari esce a tutti e due, esce ai quarti di Champions con il Benfica, che sta facendo benissimo, ma tra tutte le altre che l'Inter poteva pescare, di sicuro. E considerando,
peggio, dai.
Sì, e considerando anche, secondo me, l'avversario eventualmente prossimo, quindi o Napoli o Milan, e dopo parleremo intanto della prima sfida in campionato, di sicuro può essere una delusione. Magari esce anche in Coppa Italia, che in finale anche lì avresti o Cremonese o Fiorentina. Può veramente cambiare tutto per Inzaghi, che però sensazioni, poi sbaglierò, amen, dimmi anche la tua, a fine anno, diciamo che il prossimo anno a settembre sulla panchina, agosto insomma, quando inizia il campionato, sulla panchina dell'Inter ci sarà un nuovo volto, e su chi potrebbe essere non ne ho idea.
Questo è infatti il problema, bisogna capire chi, perché chiaramente se ci dicessero oggi dentro Conte fuori Inzaghi probabilmente diremmo tutti di sì. Il problema è che secondo me Conte oggi non va all'Inter. Faccio fatica a pensare che Conte possa tornare all'Inter in questa situazione.
Neanche avrà Lukaku.
Io, per esempio, un nome, no? Io punterei su Thiago Motta. Io penso che Thiago Motta possa essere un nome reale, non solo per l'Inter, però è un nome.
Thiago Motta sta facendo benissimo.
Molto bene, è un allenatore giovane, puoi ripartire. Sì. Non avrebbe tutte queste pressioni, perché comunque è giovane.
Che poi anche Thiago Motta, secondo me, si sta parlando tantissimo questa stagione, come è giusto che sia, ma si esclude anche un pochino, ti ricordi?
L'anno scorso lo Spezia.
Con lo Spezia.
Che ha salvato una squadra scarsissima.
Sì, lo Spezia l'anno scorso, a parte Nzola, che poi verso fine anno non giocava perché era infortunato. Veramente l'ha fatta salvare in una maniera quasi insperata, insomma. Ha contribuito a una salvezza non facile, e quest'anno, cioè, il Bologna è ottavo a meno 4 dal settimo posto.
Ma l'ha presa
posto.
Dal terzo ultimo posto,
esatto.
Presa, quindi questo è anche impressionante, perché tu dici, io prendo il Bologna già ottavo, siamo ancora ottavi, va bene, ma l'ha preso dal terzo ultimo posto.
E soprattutto, poi dimmi che ne pensi, gli ha dato un'identità, cioè sì. Il Bologna, che sia un Inter, che sia un Napoli, che sia un Verona, che sia una Samp, gioca sempre allo stesso modo e gioca bene, segna tanto, prende pochi gol.
È questo il dato, prende
pochissimi gol. E soprattutto, a proposito di Bologna, l'ultima partita con l'Udinese, 3-0 in casa come se nulla fosse. Udinese che inizio anno fino a metà stagione stava facendo benissimo. Gol di Poche che fa un super gol, poi Moro, poi Barro che dopo l'assist segna anche, e in 49 minuti chiude lo scontro. Ma soprattutto è questo, prende veramente pochissimi gol il Bologna. Grande, grande squadra. E Thiago Motta potrebbe essere un'idea, è stato un ex giocatore.
Credo che sia un'idea
concreta,
concretissima, secondo me.
Vedremo.
Assolutamente. Cioè, credo sia il favorito per
poi
me.
Poi ripeto, secondo me Inzaghi probabilmente si deciderà tutto a inizio maggio, perché
no, io già si è deciso. Io credo proprio che Inzaghi sappia benissimo.
Però
non era all'Inter il prossimo
ripeto
anno.
E poi chiudiamo sull'Inter. Sì. Se, e poi citiamo la Fiorentina, tra l'altro, che
non abbiamo parlato
adesso ne parliamo.
Chiediamo scusa,
però se tu fossi, no, insomma, dirigente dell'Inter con poteri decisionali, l'allenatore ti arriva quarto, terzo, quel che è, perché adesso l'Inter è al quarto posto a pari punti con la Roma, meno uno dal Milan, e la Lazio una mini fuga la sta facendo, fa già ridere, però sì. È così.
No,
ovviamente si scherza. E magari ti fa la semifinale di Champions e ti vince la Coppa Italia. Cioè, come fai a esonerare un allenatore così? Per il campionato? Mi ricorda un po' Pirlo con Allegri. Però lì il discorso è che ti torna Allegri, che ti ha fatto vincere tutto.
No, ma infatti questa è la differenza. Bisogna vedere chi prende l'Inter. Perché
sì,
se...
perché anche se lì mi dici, guarda, via Luis Enrique, ti dico, ok, magari Inzaghi, grazie il contributo,
certo,
hai
certo,
fatto
certo.
tanto.
O
però...
Conte, come dicevamo
sì,
prima.
Sì,
sì.
Conte.
Bisogna vedere chi arriva. Questa è la differenza. Perché se sostituire Inzaghi deve essere Dionisi, per esempio. Me tengo Inzaghi. E questa è la differenza. Bisogna vedere. Ma io credo che abbiano già deciso. Cioè, le grandi società. Guarda il Bayern. Nel Bayern esonera Nagelsmann. Nel momento in cui è a una settimana dalla partita al Dortmund, ai quarti di Champions dopo aver vinto 8 partite su 8, cioè la programmazione non si fa a giugno, non è che tu dici sì, vediamo, arriviamo a maggio, poi valutiamo, no, le stagioni, la prossima stagione si programma a febbraio, marzo, non la puoi programmare a giugno.
Infatti
questo non si può fare, nemmeno lo Spezia lo fa,
esatto,
per dire.
E poi secondo me quello, concorderai con me immagino, è veramente la differenza tra le grandi e le piccole società.
Ma certo.
E una piccola società che sta cercando di tornare grande è la Fiorentina.
Beh, piccola, dai, no. Perché
no, no.
Piccola?
Vabbè, insomma, rispetto alle big.
Sì, sì.
Piccola. Che, insomma, viene da ormai 3 passa vittorie di fila.
7 vittorie di fila fra campionato e coppe, se non erro.
1-0 sì. In casa con l'Inter. E se ti posso dire, io ho guardato la partita, meritatissimo.
Meritata, poteva vincere anche l'Inter, ma la Fiorentina ha fatto una gran partita. Io, italiano, l'ho sempre criticato. però in questo momento sta facendo
ormai
bene,
lo sapete,
il Klopp si sta facendo molto bene, adesso ha ritrovato equilibrio. La Fiorentina ha avuto una fase in cui non segnava nemmeno con le mani, adesso finalmente è tornato a fare gol. Cabral si è ripreso, gioca a pallone bene, ha la possibilità di giocare due finali in un anno, Conference League e Coppa Italia. Se la Fiorentina,
se ci avessero detto inizio anno o, anzi dopo il primo mese, che la Fiorentina tipo l'unico gol che aveva fatto era stato, a parte a parte la prima partita, mi ricordo, con autogol di Radu contro la Juventus, sì, ti pare? E invece la Fiorentina di oggi fa paura.
Prendono pochi gol, giocano bene, sì, sì, sì.
Perché gioca bene e soprattutto anche la varietà del segnare. Cioè non segna sempre Cabral, sempre cioè segna
segnano tutti, è vero.
Questa la decide Bonaventura contro, non mi ricordo che giornata fa, la decise Mandragora. Sabonara è tornato, anche Gaetano Castrovilli che ha avuto un infortunio gravissimo, sta veramente giocando molto molto bene, e peccato per quell'infortunio perché veramente aveva già fatto delle cose importanti, ma secondo me è un gran giocatore. C'è anche Iconé che sta facendo benissimo, secondo me ha trovato veramente un equilibrio, ha trovato una grande squadra. Io voglio fare un piccolo applauso
a chi?
Piccolino, a Terraciano, perché in questi anni è sempre cercato sostituto di Terraciano,
no,
quell'altro, e alla fine lui sta sempre là e prende pochi gol.
Per carità, Terracciano mai nella vita.
Dai.
No.
Vabbè, portiere, secondo me sta facendo bene.
Portiere non è un mistero, come faccio a giocare in Serie A.
Sta facendo bene.
Però
da ex portiere sta facendo bene, difenderò per sempre.
È un buon portiere, però Fiorentina può, penso,
no, era un pochino per prendere, diciamo, in giro questa cosa che per 3 anni hanno cercato il sostituto. E Golini,
Dragoschi avevano.
E Dragoschi e la Font, quello è alla fine Terracciano.
Infatti gioca Dragoschi nello Spezia, se non sbaglio.
Questo ti fa non sa fare le uscite, insomma.
È come Rui Patricio.
Esatto.
No, sulla Fiorentina una cosa. C'è da dire, sì, la possibilità di giocare due finali ti cambia molto. Guarda, io Italiano l'ho sempre criticato, però in un momento
però
in cui
ha trovato l'equilibrio.
Castrovilli ha detto una cosa ieri, se non sbaglio: preferisco vincere la Coppa Italia rispetto alla Conference. Perché? Cioè, non, questo non lo riesco
perché
a capire.
Secondo me, a livello, cioè perlomeno idea mia, sbaglierò, amen, a proposito di citazione secondo me il senso è che, allora, innanzitutto magari la Conference può essere quasi più complessa, in senso, Coppa Italia sta già in semifinale, è la Cremonese,
ecco,
che in campionato comunque ci ha vinto 2-0, ovviamente ci perderà 4-0 in Coppa Italia, segnatevelo e giocatevelo. E comunque secondo me vincere la Coppa Italia dopo così tanti anni, magari in finale proprio immagino con la Juve, no? O con l'Inter, che sono queste strapotenze, anche a livello proprio territorio nazionale ti può far dire guarda che ci siamo anche noi, così vincere la Conference magari. Cioè, oggettivamente, anche le squadre che quest'anno ci sono in Conference rispetto a quelle l'anno scorso è veramente un livello molto basso. Ma l'abbiamo anche visto che squadre come il Braga, quando l'ha incontrato, che noi dicevamo può mettere in difficoltà, l'andata ha vinto 4-0, al ritorno 4-2, in realtà 5-2, in gol che era entrata la palla non gliel'hanno dato. Secondo me può essere quello il discorso, non lo so, però di sicuro la Fiorentina una cosa la so, è veramente secondo me in pole per arrivare in due finali, in due competizioni, e a inizio anno non ci avrei scommesso nulla. Però Leo, mi dispiace, dobbiamo farlo, applauso Italiano che veramente ha trovato un grande equilibrio in questa squadra, gioca molto bene e veramente adesso fa paura sia a livello europeo, la sua Europa, e a livello di Coppa Italia.
Rimane comunque l'allenatore, gioca in una maniera sola, però vabbè. Perfetto. Comunque è bravo.
Vabbè, anche il tuo Mou.
Dai, per favore, ecco, questi paragoni non li facciamo, dai. Ma mi dispiace per Italiano più che altro.
Mi dispiace per Mou, perché almeno Italiano
no,
gioca,
dico
Italiano.
Vabbè.
Disse allora quello come allenatore Allegri. E ci vogliamo allora ricollegare proprio al buon Max, alla sua Juve che ricomincia e
vince lo scontro salvezza.
Vince lo scontro salvezza col Verona, perché, e citiamolo, purtroppo mi piange il cuore, ma bisogna citarlo. Si parla di, per la manovra stipendi, si parla di 40 punti di penalizzazione per la Juve, però aggiunti ai 15, quindi la possibilità è che o ridanno i 15 e poi vengono tolti i 40, o il totale sia 40. Così facendo la Juve insomma sarebbe a 19 punti come col Verona, quindi lo scontro salvezza l'ha vinto. Il livello di gioco secondo me è stato quello, perché la Juve ha giocato molto male, però come l'ha andata che l'ha decisa. E in questo momento la Juve ha bisogno di vincere, lo sta facendo ormai da tante partite, certo. Da juventino ti dico, rispetto alla partita che la Juve fa contro l'Inter, che giocò benissimo, ne poteva veramente fare tanti, un'involuzione. Però sinceramente secondo me Allegri sta facendo benissimo, perché adesso la Juve deve vincere. Non importa come, bene, male, lo sta facendo.
Ma Allegri è un allenatore che serve, viene preso per vincere, è questa la storia, c'è poco da fare. È stato molto bravo perché in un momento di difficoltà è riuscito a reggere la baracca, la Juventus in un momento veramente, 15 punti penalizzazione, il 5-1 di Napoli, la sconfitta al Monza, col Monza sembrava veramente la fine anche. Allegri, come il resto anche Mourinho, sono allenatori che nei momenti di difficoltà si esaltano secondo me. Cioè, ti sei chiesto, io mi sono l'altro giorno fatto questa domanda, com'è che Allegri quando le cose andavano bene dal punto di vista societario, niente penalizzazioni, anche no, in campionato no, riusciva, cioè aveva più difficoltà, cioè come se lui si fosse liberato, questa è una cosa incredibile.
Di sicuro
non
ne vince per lui,
no, ma si è proprio liberato a livello anche, cioè adesso sembra veramente aver preso il controllo, prima non ce l'aveva quando non c'era la penalizzazione, questa è una cosa paradossale se ci pensi, no, perché dici oh io non c'ho la penalizzazione, possiamo fare un bel campionato, invece grosse difficoltà in Champions, il campionato non arrivava nei risultati, adesso è totalmente cambiata la Juventus, cioè è come se lui fosse diventato,
fa
una
un po' ridere questa cosa,
sì,
eh?
È come se lui fosse diventato una sorta di manager all'inglese, perché è lui, fa tutto lui, cioè
Gianluca Vialli ai tempi del Chelsea, cioè manca che entra per giocare, praticamente
no,
là.
Apposta, questo però è paradossale, se cioè, lui si è liberato secondo me,
questo è paradossale, esatto,
visto quello che è successo,
sì poi. Sì, ma poi soprattutto fa anche ridere pensare che appunto durante la prima parte della stagione così terribile tutti volevano la testa di Allegri,
è l'unico, sembrava che è rimasto,
l'unico che doveva andare via, oh pensa un po', è l'unico che è rimasto. Adesso non ricordo chi purtroppo, ma penso un allenatore di Serie A dopo una partita con la Juve disse che Allegri è straordinario perché qualsiasi squadra dopo almeno 15 dopo si sarebbe tipo stravaccata,
sì,
no?
Sbragata, sì.
Esatto, per dire alla romana, sbragata,
sì, sì.
E invece lui, cioè paradossalmente post meno 15 dopo due settimane, che dopo il pareggio con l'Atalanta, la sconfitta col Monza, poi tutti i risultati utili, tutte vittorie, praticamente tutte vittorie tranne la tranne la parentesi contro la Roma che ti avrà fatto molto felice, grande Gianluca Mancini,
tantissimo,
te credo, stavamo pure allo stadio, bel regalo di compleanno.
Ah va bene,
no cavolo, a parte comunque Allegri sta facendo molto bene. Poi citiamo allora anche l'Europa League in cui ha fatto molto bene.
Benissimo. Semifinale di Coppa Italia pure,
sì,
insomma.
Semifinale di Coppa Italia, citiamola a sto punto, così ci riagganciamo anche all'Inter. Poi diciamo la nostra sulla posizione europea della Juve. Ieri c'è stata appunto Juventus-Inter, si gioca all'Allianz Stadium, finisce 1-1 e partita un po' noiosetta, diciamo, si vedeva che le due squadre non volevano prendere gol, quello era proprio l'obiettivo. La sblocca Cuadrado mi sembra verso l'80esimo, poi all'ultimo secondo ingenuità, ultimo minuto di Bremer, rigore, Lukaku glaciale, e qua purtroppo dobbiamo citare
una brutta storia,
sì, anche citerei anche velocemente l'episodio di Roma-Samp,
sì,
in cui
sì, giusto, credo, sì,
ennesimo, sì. ennesimi insulti razzisti verso Lukaku,
Roma-Samp
verso Stankovic, e lì bel gesto di Mourinho che l'allenò al tempo del triplete, ma in generale Mourinho comunque da questo punto di vista si è sempre dimostrato coerente, insomma ha fatto segno di stare zitti.
E hanno smesso,
e hanno smesso,
fa capire,
che lo fa capire.
Penso
che
solo lui può permettersi di fare una cosa del genere a Roma.
Nono Re de Roma.
Pensa se avesse fatto Fonseca, sì. Il giorno dopo stava che i valigia.
Iniziavano a insultare Fonseca.
Sì, sì, certo, certo, sì, sì.
Purtroppo brutti episodi, poi insomma Lukaku che poi è stato espulso perché di sicuro allora l'esultanza è stata provocatoria. Magari il doppio giallo ci può stare, non ci può stare, ovviamente quello passa in secondo piano perché poi rissona, poi Cuadrado da un pugno ad Handanovic, Handanovic risponde, espulsi tutti e due.
West, però.
Sì, sembrava un film anni 50, insomma, diciamo così. Però finisce 1-1, partita un po' noiosetta, Leo, tu che dici? Il risultato secondo me alla fine è giusto, magari la Juve, poi dimmi la tua, a occasioni chiare forse ha avuto qualcuno di più, però neanche tanto. Non è il risultato giusto del pareggio. Di sicuro chi ne esce meglio è l'Inter, perché riesce a pareggiare lo Stadium in quel modo all'ultimo secondo. Il ritorno sarà a San Siro tra due settimane.
Sì, fra due settimane. No, non è stata una bella partita. Non è stata una bella partita. La Juve mi ha dato la sensazione, insomma è entrata in campo un po' per gestire. Non dico per pareggiare, perché insomma non... giocare per pareggiare è abbastanza ridicolo, però
è inutile.
Però insomma io ho voluto gestire, comunque di fronte avevi un avversario forte, perché l'Inter rimane una squadra molto forte e difficile da affrontare. Bremer per nonostante una grande stagione, perché bisogna dire che Bremer sta facendo una grande stagione.
Bremer
ha
dei momenti in cui gli si spegne il cervello.
Sì, col Napoli, ieri fa una cosa senza senso. Non aveva veramente senso.
Inutile, sì, ma neanche a dire magari è arrivato quel pallone e gol, saltato completamente fuori tempo col braccio largo in area di rigore. Sì, mi ricorda anche tipo che dopo 8 vittorie di fila la Juve con Bremer clamoroso, contro Napoli, Napoli non ha capito niente. E io me lo ricordo perché a fantacalcio ce l'ho avuto 3, una cosa abbastanza scandalosa. Eh sì, però comunque secondo me Bremer sta facendo una buona stagione.
Si è
presa la 3 di Chiellini.
È stato pure pagato 50 milioni.
Ma infatti, però guarda, ti faccio appunto, secondo me sta facendo una buona stagione anche in relazione a quello. Per esempio, io ricordo l'anno scorso Locatelli fu molto criticato per il prezzo pagato e la stagione fatta. Invece secondo me Bremer per i soldi pagati comunque sta dimostrando, sta veramente l'inizio un po' così, però veramente quando la Juve è solida è una roccia, in molte partite l'abbiamo visto e adesso vedremo. So che tu non sarai molto d'accordo.
No, per me Bremer è un buon giocatore. Per me non vale mai 50 milioni, mai nella
neanche
vita.
A me, però con i soldi di oggi, insomma, sì, 50 milioni di oggi sono 20 milioni di magari 10 anni fa.
Sì, beh, oggi quindi è diverso i prezzi, sì, questo pure è un discorso giusto.
222 milioni per Neymar, insomma.
Che non si sa che fa. Sì, fai video su Twitch.
Sì, vabbè, fai live su Twitch.
Sì, che fa finta di piangere che ha perso un milione.
Perché ha perso un milione e poi ride. Vabbè. Anche quello, bel esempio da dare ai ragazzi che lo seguono. Comunque andiamo avanti, insomma.
Sì,
e andiamo avanti velocemente. La Juve in Europa League, adesso avrà lo Sporting. Non sarà semplicissimo, non sarà magari scontato il passaggio del turno, anche lì secondo me a valori effettivi magari è meglio. Però ripeto, lo Sporting ha sempre eliminato l'Arsenal, che sta dominando e forse ha preso il via decisivo, forse, per la Premier League. Anche se ogni tanto sembra che ti volessi far recuperare,
Beh, il problema della Juventus contro lo Sporting sta nel fatto che affronterà una squadra speculare. Lo Sporting credo lo stesso modulo e soprattutto gioca esattamente alla stessa maniera. Uno si aspetta una squadra portoghese, gioca bene a pallone come il Benfica. No, lo Sporting è una squadra molto chiusa con un ottimo allenatore, Amorim, che lo paragonano in patria a Mourinho proprio appunto per il gioco. E
se finisce come contro la Roma, allora siamo già fuori, ottimo.
Ecco, quindi sarà difficile appunto per questo, perché la Juventus, come il resto della Roma, è molto brava a giocare, a far giocare male gli avversari. Quando affronti una squadra come te, che ha lo stesso obiettivo, puoi fare più fatica, quindi può essere un trappolone. Detto ciò, anche lì per valori assoluti la Juve è superiore e credo che possa tranquillamente passare. Poi certo, da quella parte del tabellone si è messa male, perché lui, potenzialmente una semifinale Juve-Manchester, vediamo. Però vediamo, anticipata. Un passo alla volta. Vabbè, un passo alla volta, prima di tutto devi passare lo Sporting.
Sì, ma tanto le semifinali saranno Sporting Siviglia e Unión San Gilua Feyenoord, già lo sappiamo.
Non commento le
tue... correggo, Roma che vincerà il torneo.
Non commento il tuo piagnisteo solito.
È anche giusto, da buono juventino.
Sì.
A proposito di piagnistei, un allenatore che
chi?
Che mi ha fatto molto ridere, perché vedendo commenti su Twitter, Instagram, amici, l'allenatore che tutti i miei amici romanisti finiscono il più antiromanista della storia.
Chi?
Lucianone Spalletti, che col suo Napoli perde per la prima volta in casa in maniera roboante dalla squadra che dovrà rincontrare in Champions League il Milan. E qua, più che sconfitta Napoli, non è proprio dominio del Milan, perché al Maradona Napoli 0 Milan 4.
Beh sì, che dire, il Napoli prima o poi, insomma, una sconfitta del genere doveva arrivare. Io ti dico che alla fine è pesante dal punto di vista del risultato, però il Napoli ha praticamente vinto il campionato. Lo sai cosa critico? Tutto quello che c'è stato nel post partita, Spalletti che purtroppo Spalletti ha un limite, questo bisogna sottolinearlo, perché sottolineiamo sempre i limiti degli altri, che è un po' rosicone a questo limite. Cioè, Maldini ha detto: dai mister, stai vincendo il campionato, non rompere. Quindi perché
sì, più che altro spieghiamo un
nervoso
attimino.
Sì, sì. Per l'esultanza di Leao, sì.
Sì, c'è stato dai. Per spiegare negli spogliatoi Spalletti che andava da Leao a dire qualcosa per l'esultanza. E giustamente, secondo me, Maldini ha detto: mister, hai vinto il campionato, non rompere, eccetera, eccetera.
Secondo me,
insomma, effettivamente ha una squadra che sta a più
16, 17,
16 dalla seconda. Insomma, è una sconfitta. E poi, se posso dire, è una sconfitta non per demeriti tuoi, ma per meriti
ma
di
certo,
Milan, che ha giocato benissimo. Sì. Adesso mettersi effettivamente a piangere, perché un po' quello l'ho visto, per un'esultanza, insomma, quando hai anche giocatori un po' pittoreschi per l'esultanza, mi ricordo Mertens, insomma, non mi sembra neanche il caso. Ma più che altro, ripeto, come ha detto Maldini, secondo me ha proprio chiuso bene il cerchio, ha vinto il campionato, non c'è bisogno di fare questa sceneggiata per un'esultanza. Però di sicuro, secondo me, io ci vedo anche un po' di preoccupazione, perché come già ho detto ci sarà in Champions League la sfida andata e ritorno, diciamo l'Euro Derby, tra Napoli e Milan settimana prossima. E quello come sarà adesso, dopo che il Milan all'andata è vero ha perso 2-1, però mise tanto tanto in difficoltà il Napoli, e adesso ha vinto 4-0 al Maradona.
No, io non ci vedo questa cosa che hai detto tu della preoccupazione. Io credo il Napoli abbia per la prima volta sperimentato la frustrazione, nel senso che aver perso in questa maniera, con queste dimensioni in casa, sì, il Napoli per la prima volta non è riuscito a fare quello che ha sempre fatto, e quindi nasce proprio questo sentimento di frustrazione. Il Napoli è frustrato perché perde una partita male, non gli è riuscito nulla, il Milan l'ha completamente annullato. Quindi è questo, è per questo poi rosico. Ma è normale, su tutti gli allenatori, perché io sento molto spesso gli allenatori fanno i paladini, no, noi, io non ru-. Come Pioli che l'anno scorso diceva, no, noi non parlo degli arbitri. Tre mesi dopo si lamentava di Spezia Milan. Esatto. Cioè, gli allenatori sono tutti uguali, piangono quando devono piangere e invece fanno la pensano di essere noi superiori. È normale,
tranne ma Max.
Sì, vabbè, lo fanno tutti, è normale. E il Napoli quindi ha sperimentato questa cosa qua. Io non ci vedo preoccupazione per la semifinale, per i quarti, scusate, perché lì è diverso. Sarà arrabbiato, anzi, il Napoli paradossalmente deve essere più preoccupato forse il Milan. Vediamo però, perché la musichetta della Champions e il Milan, la storia 50-50, vediamo. Poi magari sono 4 gol.
50-50? Beh, prima quando per sono stati sorteggiati, beh, mi sembrava, parere generale, un bel 90-10 per il Napoli. Sì. Oggi che percentuali mi dai?
50, per me oggi è 50-50, perché comunque
la storia del Milan.
No, la storia Milan comunque rimane. No, no. Se Leao fa il Leao e altri
allora,
fatta, bisogna vedere Leao come entri in campo.
Che partita ha fatto al Maradona, e non si certo. vedeva così da tanto,
Perché se Leao fa se queste Leao cose
per,
qua,
se Leao per sbaglio azzecca quelle due partite anche andate e ritorno con Napoli, cioè ha fatto di là delle giocate, ma anche Brahim Diaz il secondo gol, a me è piaciuto tantissimo la lucidità in cui riesce a mandare per terra Di Lorenzo, poi gran gol. Salemakers anche, un giocatore incomprensibile, che veramente può essere uno dei migliori esterni della Serie A, come uno dei, come il peggiore, fa un gol che dribbla tutti, lascia Kim sul posto, Kim che vabbè.
Sì, ovviamente lì il Napoli si era fermato, non ce l'ha fatto, proprio a livello mentale
ha fatto anche diverse giocate. Sì.
Però per me la questione è della sconfitta, scusami, è proprio questo: aver per la prima volta sperimentato il fatto di essere, di non riuscire a fare quello che ha sempre fatto. Cioè, era frustrato il Napoli, semplice.
Aver provato la sua stessa medicina.
Esatto, il Napoli, il Milan ha fatto il Napoli, e questo è normale, Sarebbe stato strano il contrario. Poi quello che io non riesco a capire è perché Spalletti, che sta stravincendo il campionato, è ai quarti di Champions. Perché c'è lì di mettersi a discutere con Maldini, pure nel post Spalletti a questo limite, che è un po' rosicone su alcune cose, ma è normale, ripeto, ma va bene, però.
Sì, però
insomma,
secondo me non è una
condizione, non ho visto il
così.
Motivo.
Poi con una squadra che anche il Napoli ha perso col Milan, ma il Milan comunque ha 20 punti in meno in campionato, insomma.
Sì, poi uno dice, sì, ho perso 4-0, ma se tanto il Napoli vincerà lo scudetto, sai chi è che si ricorda questa sconfitta? Nessuno.
Esatto.
Nessuno.
Ma nessuno se la ricorderà, perché insomma,
penso, magari il Milan se va in Champions. Beh, perché questa può essere la partita
quella
che cambia, no?
E infatti, ecco, un altro quesito che ti volevo porre, no? Era, ma secondo te, se il Napoli, come abbiamo detto, insomma, vincerà il campionato, già, cioè, la città è già addobbata a festa, come anche è giusto che sia, per carità, anche conoscendo, diciamo, i caratteri pittoreschi dei tifosi napoletani e della città di Napoli, ovviamente in senso anche positivo, no? Per anche il calore. Secondo te, se però dovesse uscire ai quarti col Milan, che poi a fine anno potrebbe avere 20-25 punti in meno, rovinerebbe quella soddisfazione? Allora, secondo me, poi ti faccio dire, comunque sarebbe troppa la felicità per lo scudetto, però essere arrivata praticamente già con la certezza, da praticamente un mese e mezzo, due, che il Napoli avrebbe vinto il campionato, vincerà il campionato, poi ovviamente succedono cose impossibili, lì, scusate, non l'abbiamo tirata noi, insomma, penso è più la squadra. Uscire già con la consapevolezza di aver vinto in campionato contro il Milan, che magari quando esce c'ha veramente meno 23 punti di te in campionato, per me ti potrebbe rovinare la festa un pochino. Poi ripeto, comunque ci sarebbe la gioia per il campionato, però essendo già consapevoli di averlo vinto, un pochino. Tu che dici, Leo?
No, io dico che anche se dovesse uscire al Milan non rovinerebbe proprio nulla. Il Napoli sta facendo la storia. la storia completamente. Ma scherziamo, cioè, se esce col Milan va bene, ci sarà la delusione, ma hanno vinto il campionato
per me
a
non
gennaio.
Va bene.
Hanno vinto secondo il campionato a gennaio, sì, cioè, però non vincono da quant'è che vince il campionato?
Da Maradona,
capito?
88, 89.
No, ma anche perché non è che dici esci col, con l'Union San, no, non lo dico. Non è che esci con, non lo so, decidite una squadretta.
Union San Gilois.
Esce, cioè col Milan.
Bayer Leverkusen, Feyenoord.
Vabbè, esce col Milan, quindi è normale, può starci. Hanno vinto lo scudetto, non lo
secondo
dico.
Secondo può starci?
Ma assolutamente
secondo
sì.
Secondo me no.
No, perché no? Non
allora,
capisco.
La stagione di, questa stagione, analizziamo la stagione. Anche questo Milan, che comunque, cioè, lo sta facendo bene, eh. Cioè, anche il Milan, io adesso voglio un attimino controllare, ha comunque, cioè, insomma, ha sempre 7 sconfitte,
Sì, poi penso 10 o 12 punti in meno rispetto all'anno scorso.
Ne ha 51 l'anno scorso, esatto, 60, stava 62-63. Perdi con questo Milan, con la consapevolezza che se passi non devi andare City, Bayern, che lì magari effettivamente ci provi, cioè lì andresti pure cuor leggero, avresti o Inter o Benfica, forti però per esempio anche il Benfica di quest'anno nettamente la sorpresa insieme al Napoli, però anche lì sulla carta il Napoli è molto più forte, sul gioco è molto forte, o se no l'Inter, che anche l'Inter, cioè, c'ha 21 punti in meno in campionato. Per me sarebbe una delusione proprio perché in questo momento storico il Napoli è talmente tanto più forte a livello nazionale che perdere un Euroderby con il Milan, che poi davvero magari vai a vedere è quinta a meno 23, te rode, a proposito del romano, no?
Sì, sì, può essere deluso il Napoli, tutto quello che vogliamo, però questo discorso, insomma, può valere per una squadra che punta a vincere la Champions. Cioè, se ci avessero detto qualche mese fa, Napoli arriverà...
I napoletani ci credono,
Beh, quando arrivi a giocarti un quarto è giusto che sia, però se ci avessero detto qualche mese fa Napoli arriverà a giocarsi i quarti di Champions, nessuno magari ci avrebbe creduto. Quindi questo discorso vale quando tu parti e dici io devo vincere la Champions, cioè non è che può valere per squadre che non avevano questo obiettivo. Quindi il Napoli che non vince il campionato da 20-30 anni, quant'è? Precisamente adesso non lo so, da tempi di Maradona. Sta facendo la storia, ma veramente può rovinarsi una stagione per la Champions? Per me, mai nella vita, mai nella vita.
Quindi, secondo te, in questo momento, anche con la consapevolezza, possiamo dirlo che in quella parte del tabellone, probabilmente la più forte, uscire ai quarti?
Più forte, no, per me, Benfica e Napoli stanno là.
Sì, comunque sia, di essere una delle due più forti. Cioè, secondo me il Napoli adesso è veramente l'occasione anche in Champions.
Sì, ma è un'occasione, non un obbligo, questa è la differenza. Cioè, il City ha l'obbligo di vincere la Champions perché Guardiola ha fatto spendere
il City o Guardiola?
Guardiola perché ha speso 5 miliardi in 8 anni, perché i grandi amanti di Guardiola si dimenticano di dire che ha speso 5-3 miliardi a Manchester City per non vincere mai la Champions.
Ecco.
Un conto, come dici te, è l'occasione, ma l'obbligo è un'altra cosa. Napoli ha l'occasione, se ci riesce bene, se no vincerà il campionato, sarà arrivato ai quarti di Champions e sarà una stagione straordinaria.
E va a finire che il Napoli perderà il campionato ma vincerà,
sì,
la Champions.
Sbagliati, lo troviamo da qualche parte,
esatto. Però
perde così lo scudetto.
A proposito di Napoli, di cui abbiamo parlato, parliamo del Milan.
Sì,
comunque
Milan.
Questo risultato è roboante, importante e soprattutto molto utile anche alla classifica, perché
è l'Inter terza da sola,
superi,
no?
L'Inter, diciamo, mantiene il vantaggio sulla Roma, che comunque non sbaglia, l'Atalanta non sbaglia. E adesso l'Inter è lì, scusate, il Milan è lì a 51, a più 1 da Inter e Roma e a più 3 dall'Atalanta. Quindi per adesso blinda al terzo posto. E soprattutto dopo una sconfitta comunque con l'Udinese 3-1, che poi è venuta nella stessa settimana in cui era stata sorteggiata contro il Napoli. E adesso ti faccio la domanda opposta.
Ecco.
E allora, se adesso tu fossi il Milan, quanto ci credi di passare contro il Napoli? O più che altro, quanto ci rimaresti deluso, visto un 4-0 che magari lo imponi due settimane prima? Cioè, questa settimana il Napoli vince 4-0 e il Milan vince 4-0, magari che l'andata sarà a San Siro, Milan-Napoli perdi 2-0. Cioè, quanto veramente saresti amareggiato anche da tifoso in Milan?
Beh, visto il risultato del Maradona, probabilmente... Non dico parecchio, però un po' sì, perché adesso si è generata anche l'aspettativa. Oh, abbiamo battuto il Napoli al Maradona 4-0, allora ce la possiamo fare in Champions, ce la possiamo giocare, possiamo arrivare in semifinale.
Poi magari perde in casa con l'Empoli sto fine settimana.
Sì, perché,
perché
sì.
Il Milan di quest'anno è capace veramente di tutto. Cioè, il Milan di quest'anno veramente è capace di tutto. Veramente. Guarda, di passare il girone di Champions, che magari con difficoltà, come arrivare, come eliminare il Tottenham anche soltanto un gol, come andare a Maradona, vince 4-0, poi perde con l'Udinese 3-1, perdere 5-2 in casa col Sassuolo. È capace di tutto il Milan quest'anno.
Io ti dico una cosa, questa vittoria, perché contro il Napoli tutti dicono no, è funzionale anche per la partita di Champions, di nuovo. Secondo me no, è questa secondo vittoria è pesantissima, no, per la corsa Champions in campionato. Guarda, questa vittoria, se il Milan avesse perso, ma anche 1-0, 2-0, non dico crollava, ma guarda, fatti a vedere le partite prima, 3-1 a Udine, 1-1 con la Salernina. Il Milan non si è mai ripreso da quel gennaio, levando 2-3 partite così. Se avesse perso sarebbe stato, per me, drammatico per il momento. Invece questa vittoria ti dà la consapevolezza, in Champions ci possiamo arrivare. E a me, da tifoso della Roma, devo dire, mi preoccupa molto questa vittoria. Quindi secondo me è più pesante per la corsa in campionato piuttosto che per le due partite, che secondo me poi lì è diverso. Oltre che la musichetta, è diverso la Champions, due partite, è diverso.
Secondo me sarà anche molto diverso il modo di giocare.
Cioè, secondo me, se oggi dicessero a Pioli, questa vittoria è più funzionale per le partite poi in Champions o per il campionato? Ti dice il campionato.
Ecco, secondo me invece rispecchio quello che hai detto te per il Napoli, in senso che secondo me invece il Milan adesso in Champions è già pagata, è tornata ai quarti, ha il Napoli che sta stradominando in campionato. Secondo me anche se dovesse uscire comunque ci starebbe, se dovesse passare invece secondo me sarebbe veramente un ottimo risultato. Non so, quello che dicevi te per il Napoli non ha l'obbligo, perché comunque sai di avere una squadra più forte. Ripeto, il Napoli sta letteralmente cioè a gennaio aveva già vinto il campionato, c'è già scritto, avevano già iniziato a incidere le lettere, no, sulla coppa di quest'anno. Eppure il Milan sa che ha una possibilità, perché comunque stai quarti, stai in una competizione europea, può succedere di tutto, però sai anche di stare con una più forte, quindi te la puoi giocare e secondo me puoi sognare, però non è necessaria. Invece questa vittoria in campionato secondo me è stata proprio decisiva, perché se avesse perso il Milan adesso starebbe a 48, gli stessi punti all'Atalanta, eh.
Ma io non ne faccio, guarda, una questione di punti, perché sarebbe comunque lì a meno 3 dall'Inter, da Roma. Io non ne faccio una questione di punti, ne faccio una questione di mentalità, anche dal punto di vista psicologico sarebbe stata dura. Invece questa vittoria, vedi adesso campionato, vedi venerdì con l'Empoli, sì, le prossime
ne fanno 8.
Secondo me, ma non lo so, comunque il Milan adesso non sarei sorpreso se facesse un filotto di vittorie, 3-4 vittorie di fila in campionato. Questa vittoria può veramente ridare quello sprint in più per la parte finale di stagione, decisivo. È molto più importante questa vittoria, come dicevo prima, per la corsa Champions in campionato piuttosto che per le due partite contro il Napoli,
che spero, secondo me, saranno molto molto equilibrate. Ma e certo, secondo me sì, vedremo due squadre molto diverse da quelle viste in campionato.
Sempre il Napoli che sta 4-0.
Sì, sì, prima, alla fine, prima campo a San Siro che si sta svuotando
con la quadripletta di Sirigu rovesciato.
Pensavo di Juan Jesus, a proposito di ex Roma,
che è tornato a fare il calciatore a Napoli.
Vabbè, la Roma è gran difensore.
No, ma ha fatto bene, poi a un certo punto, sai.
A un certo punto era bollito come Mourinho.
Vabbè,
e Allegri.
Vabbè, senti, andiamo avanti. Ecco,
andiamo avanti, va. Citiamo velocemente la Lazio, che
sì, va citata, purtroppo, ma va citata.
Ovviamente scherzo, io mi dissocio. Lazio che vince 2-0 in casa del Monza, e appunto adesso secondo me deve fare così, nel senso, non ha più una coppa, non ha più una competizione. L'obiettivo adesso è arrivare terzi, secondo me sì. Secondi, secondo me adesso è arrivare secondi.
Sì,
di sicuro la Champions, però adesso tutte quelle che hai dietro, tutte, no, nessuna esclusa, dal terzo al settimo posto, hanno competizioni europee, a parte l'Atalanta, che comunque ti sta già a 7-8 punti. Quindi secondo me adesso la Lazio deve fare questa bella vittoria, anche se Immobile non era tornato. E insomma, che dire, Lazio che adesso deve fare questo, e per me adesso, visto soprattutto le altre più che la Lazio, che però adesso avrà la Juventus, è favorita per il secondo posto? Ad oggi sì.
Sì, insomma, la Lazio veramente ha un piede e mezzo in Champions League. Io non vedo grosso.
Da buon romanista.
Si tratta di essere oggettivi. Io credo il fatto di non avere più le coppe, di avere 5 punti di vantaggio su Roma e Inter, se no 4 sul Milan, 8 sull'Atalanta. Guarda che a 10 giornate da fine, certo, non saranno tantissimi, ma iniziano ad essere un bottino, piccolo.
Beh,
bottino.
Guarda,
no?
Se la Lazio vince veramente anche con la Juve. Secondo me lì veramente,
ma sai cosa?
Può cambiare veramente la stagione.
La
Lazio,
ti dico, sabato o domenica, non so quando gioca, entrerà e la Juve dovrà stare attenta. Con una,
denti avvelenato.
No. Il contrario, la Lazio può entrare in campo, secondo me, una grossa tranquillità, perché ha talmente, sì, ha dei punti di vantaggio che paradossalmente possono far pensare ai giocatori della Lazio: noi entriamo in campo tranquilli e che abbiamo un vantaggio, non c'è quella pressione lì, capito? Quindi la Lazio, e questo è il problema, secondo me, che potrà avere la Juve, entrerà con una certa tranquillità. E quando tu giochi con una certa tranquillità in
Allegri,
alcuni momenti,
non capisce che
ti
fa,
può anche aiutare.
Sì, sì, beh, poi spensierà. Guarda, io ricordo a proposito, sì, una Lazio così, mi ricordo inizio anno Lazio-Inter che finì 3-1 con un gol clamoroso di Luis Alberto, che io a Lazio mi ricordo giocò benissimo, era proprio inizio campionato, e lì veramente ti ricordi inizio campionato anche dicevamo sembra veramente una Lazio di Sarri, giocava veramente, adesso anche sta giocando molto bene a calcio, aveva proprio, si vede che aveva la mente svuotata, giocava a memoria, vinse 3-1 quella partita, io la ricordo bene per il gol di Luis Alberto, oltre per il bonus al Fanta che fa sempre comodo, proprio perché ricordo bisogna Lazio, ho detto mamma mia, questi giocano così tutta la stagione, vincono il campionato, poi sono successe diverse cose tra vincere il campionato e giocare bene tutta la stagione, soprattutto il giocare bene tutta la stagione. Però anche qua, secondo me, un piccolo applauso va dato a Sarri, che dopo l'anno scorso di assestamento, quest'anno, secondo me, per gran parte della stagione, ha veramente dato la sua identità e ha dato il suo gioco. Questa Lazio, se io vedo questa Lazio di oggi, rivedo, rivedo in alcuni tratti il Napoli che aveva con Insigne, Mertens, Caglion.
Napoli
anche...
è riuscito a perdere lo scudetto che dopo la partita di Torino, il gol di Koulibaly, aveva praticamente vinto.
E poi l'hanno perso in albergo.
Ecco, io di Sarri
tripletta di Simeone, espulso Koulibaly dopo 3 minuti a Firenze. Io ricordo da juventino mi dissi: ma com'è possibile? Che la sera prima la Juve invece vinse 3-2 con la grande non espulsione di Pjanic, no. Insomma, guarda, a San Siro.
Su Sarri una cosa, io ho sempre considerato un ottimo allenatore, un uomo di campo, che sicuramente è molto bravo, però ha dei limiti come Spalletti sul piano comunicativo, dire i miei giocatori preferiscono vincere il derby rispetto alla Coppa, dire abbiamo perso lo scudetto, questo
non
è un problema.
Non hai aspettative.
Poi Sarri ha migliorato molto la Lazio, vatti a vedere i numeri. Difensivi. La miglior, 19 gol presi.
Casale e Romagnoli.
Sì, l'anno scorso non ha presi, penso alla fine del campionato 60, una cosa del genere. Quest'anno è migliorato molto. E quindi bene, molto bene la Lazio. E ti dico, la Lazio ha battuto 3-1 l'Inter, 4-0 il Milan, due volte la Roma, una volta l'Atalanta. Con la Juve
il
che
Napoli.
Ha fatto, con la Juve ha perso 3-0. Il Napoli, la Lazio ha battuto tutte le big. E questo vuol dire qualcosa, più di qualcosa.
Infatti secondo in campionato. Ma infatti
sta facendo un gran campionato.
Sì, sì. E la Lazio paradossalmente i punti li ha persi più contro le piccole.
Empoli, Lecce,
inizio
sì.
2023.
Sì, quelle due partite.
Ha avuto tipo 3-4 partite di fila in cui perdeva o pareggiava con le piccole. Empoli, Lecce, così.
Sì, sì, è vero.
Sulla Serie A siamo stati esaustivi. La puntata giustamente anche per onorare il ritorno del campionato è stata dedicata su questa. Citazione veloce ad alcuni spunti giusti, diciamo, dal mondo estero. Il City batte il Liverpool 4-1. Ovviamente era un big match, anche se il Liverpool di quest'anno, a proposito di squadre incomprensibili, è così. A me fa ridere perché al City non gioca Haaland, non c'è problema, Alvarez segna comunque sempre. 4-1 dominio, vabbè, gioca in una maniera il City veramente straordinaria. E adesso avrà il Bayern. E a proposito di Bayern, il Bayern Monaco con Tuchel che esordisce vince 4-2 col Dortmund. Leo, hai visto il liscio di Kobel sull'1?
Sì, imbarazzante,
clamoroso, imbarazzante. Fosse successo in Italia, giocatore messo in panchina a vita.
Ha giocato un po' un mix fra Olsen e Svilar, devo dire.
Due grandissimi interpreti.
E Goicoechea, è proprio una fusione, viene fuori.
E il liscio Kobel. Alla Goicoechea nel derby sul tiro di Candreva.
Così.
Sì. E beh, diciamo questo ci dà speranza perché tra una settimana o meno, insomma martedì o mercoledì prossimo, poi vedremo, si incontreranno City e Bayern Monaco in quella che secondo me è nettamente la finale anticipata di questa competizione. E diciamo bene per le italiane che una delle due si toglie subito.
Sì.
Il Bayern che però di Tuchel che esordisce bene vincendo 4-2 col Dortmund,
perde ieri sera 2-1 col Friburgo in Coppa di
Ma il Friburgo
Germania
è scarso.
Vabbè, dai, andiamo avanti.
Vabbè, andiamo a piangere. Dai, sono juventino. C'è
vabbè, forte il Friburgo. Sì.
Esatto. A proposito di squadra che potenzialmente è stellare, ma effettivamente. Comunque, stai quarti di finale di Champions. Però, non so che dire. Potter
esonerato. Era ora. Vogliamo
era
dirlo.
Stata pagata la clausola per prenderlo. È arrivato 6 mesi in cui gli sono entrati 80 milioni nelle buone taschine. Il signor, non Harry in questo caso, ma Potter se ne va esonerato, però con 80 milioni in tasca.
Si è adesso firmato fino al 2026, sì, la cosa su 27.
Sono
pazzi a fare i contratti così.
Sì,
vabbè, c'hanno i soldi a buttare loro.
Si vede, cioè, no, se 580 così. Milioni spesi
sì, beh, normale,
nella sessione invernale.
Quella è la Superlega. Noi diciamo la Superlega in Inghilterra.
Vogliamo citarla questa cosa perché
è là in Inghilterra. La
Superlega già esiste nella Premier League. Si vede anche per i giocatori, ma più che i prezzi che vengono spesi.
Sì, sì, è vero.
E quindi adesso domanda, arriva Luis Enrique o Nagelsmann? Chiudiamo con questo quesito, io ti chiedo, per te chi è meglio in questo momento? Per me nessuno dei due. se dovessi scegliere direi Luis Enrique, che ha dimostrato secondo me col Barcellona barra uno dei Barcellona più forti della storia di saper gestire tanti campioni. Certo, qua ce n'hai tre per ogni ruolo, lì ce n'avevi un 15 fatti veramente d'oro. Non lo so, Nagelsmann non lo vedo bene, anche perché ancora con giocatori come Aspilicueta, Thiago Silva, abbiamo visto come è andato al Bayern, non lo so. Io direi Luis Enrique.
Beh, io ti dico anche nessuno dei due, cioè non mi sembrano allenatori adatti per questo tipo di progetto. Poi tu dici sì, Luis Enrique ha gestito i campioni, ma quali sono sti campioni che ha il Chelsea? Potenziali, sono tutti molto giovani, ma non è che c'ha Xavi, Iniesta, Messi, quindi sono potenzialmente... Sì, Kanté, che comunque sta in una fase un po', insomma, calante. Detto ciò, forse più Luis Enrique. Io aspetterei, non mi convincono. In questo momento il Chelsea mi sembra che non ha proprio questo grande progetto. No, spendono i soldi così, no. Pagano la clausola. Insomma, io Luis Enrique lo vedrei per esempio molto meglio all'Arsenal, per esempio, anche se non credo che cambierà allenatore. Nagelsmann aspetterei. Mi sembra anche lui un tipo, per esempio, in Italia all'Atalanta. Adesso chiaramente non è da Atalanta, però
Gasperini?
No, però quel tipo di progetto lui fa. Certo, ha allenato il Bayern, non è che può andare allenare l'Atalanta. Però sì, non li vedo bene lì. No, nessuno dei due.
No, poi perché veramente il discorso del Chelsea è costruito talmente tanto male che veramente poi fa tre squadre titolari che però, insomma, veramente sono inutili. Piccola citazione, piccola, diciamo, fun fact, e poi chiudiamo. Kanté quest'anno ha giocato tre partite da titolare per i vari infortuni a Stamford Bridge, tutti e tre con tre allenatori diversi. Questo fa capire la stagione del
Chelsea. Tu che la ride, secondo me, perché
sta a fare certe risate clamorose. Ecco. Vabbè, a proposito di risate, abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo informato, abbiamo detto la nostra.
Due pianto, come al solito.
Come al solito, buon Juventino. Sì. Vabbè, complimenti, ripeto, per la vittoria in Europa League.
Vabbè, dai, basta.
Ok, basta, direi basta. Ringraziamo come al solito Radio Oltrelago. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Dalle 18 fino alle 19 questa settimana siamo stati precisi, appunto, quindi ringraziamo ancora, abbiamo ovviamente tutti i social di Radio Oltrelago, Non Esperti di Calcio, sul sito. Allora direi che da Checco
e Leo
è tutto, buona serata e buon calcio.